Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria, santa
Ave
giornata.
Maria. Facciamo gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Domenico.
Anche Domenica. Che,
sì, Domenico e Domenica, okay. Sì. Per cui possiamo fare gli auguri a Domenica nel senso che sia santificata la giornata di Domenica.
Sì.
Sì. Allora iniziamo poi, come di consueto, ecco il nostro atto di riparazione, questo nostro tempo che ce n'è estremo bisogno, e diciamo, ci rivolgiamo verso il tabernacolo della nostra parrocchia, diciamo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel tabernacolo della nostra parrocchia e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ecco. Allora, chiediamo, vero, questo oggi è la festa di questo grande fondatore, vero, del tempo di San Francesco, pensate un po', ecco, erano due amici, questi due santi, a parte che i santi sono amici di Dio, per cui sono anche amici tra di loro, ma questo grande santo che insieme a San Francesco, in un'epoca così anche difficile, la Chiesa sempre attraversa momenti difficili, e il Signore ha mandato questi due grandi santi, vero, San Francesco va, Francesco e ripara la mia Chiesa che è tutta in rovina, ma diciamo a questa restaurazione, a questa riparazione certamente ha contribuito anche San Domenico, diciamo grande apostolo del Santo Rosario. Vedete che la Madonna viene a chiedere il Santo Rosario e dobbiamo, diciamo, grandi santi, ecco, sono stati domenicani, San Tommaso d'Aquino, Santa Caterina da Siena, insomma, vedete, santi, il buon seme produce piante che danno altri semi per far crescere altre piante, invece oggigiorno ci sono i semi, come si chiamano, sterilizzati o MG, che praticamente non danno frutto. Se tu prendi i semi dei pomodori, no, che mangi, no, Anna, e se tu li semi, non dà sì che cresca una pianta, ma pomodori non,
produce,
vero, no?
Sì, sì.
Non produce frutto, pensate un po'. Poi ci saranno anche le vaccinazioni che fanno in modo che i figli siano sterili, così non produrranno frutti neanche loro. Cioè è un momento che Padre Pio, definendolo, non potevate nascere in un secolo peggiore. Noi capiamo le parole, ma non sappiamo quanto profonde, quanto e quanto veritiere siano, per cui con due parole noi pensiamo di aver capito tutto, ma non abbiamo capito poco. E devo dire che questo nostro tempo era una battuta, sai, Anna, dell'altra sera, che dicevo, c'era un gruppo di persone, parlavo della Madonna di Fatima, e mi è scappato di dire che siamo tutti laureati. Allora, ma dice, qualcuno mi guardava, dice, beh, veramente io non sono laureato. No, sei laureato anche tu. Tutti laureati. E dice, ma
che cosa?
Di che cosa? Dico, siamo laureati in ignoranza.
Certo.
E allora ho visto che sorridevano un po' tutti, no? Perché, scusa, i nemici della Chiesa approfittano sulla nostra ignoranza. Perché se tu sai la verità tutta intera, quando uno viene a raccontarti una storiella, se non gli ridi in faccia, poco gli manca, ma gli dici, ascolta, ci sentiremo un'altra volta su questo argomento, no? Perché il menzognero lavora su questo, no? Lavora sulla nostra ignoranza e sulla nostra superficialità e sulla nostra distrazione, cioè lui attacca da tutte le parti. Però se uno conosce come lo conoscevano, vero, i nostri avi, i nostri antenati, vero, che conoscevano bene catechismo, pensate quello di San Pio X, tu provavi a dire una parola che non corrispondeva al catechismo, ti dicono no, questo non è vero. Ecco, per cui, pensate un po', San Pio X, il più grande papa di tutti i tempi, ha fatto un catechismo semplice che capiscano tutti e tutti sapevano il catechismo. Adesso c'è un librone di due dita grosse, ma però la gente manco lo legge, poi alla fine non gli rimane niente perché c'è la testa piena di parole, no? Cioè, sì, no. Ecco, educazione sessuale, non fornicare, fine dell'educazione. E sai, questa mattina leggevo, Anna, del libro del profeta Osea, no? E lì il Signore diceva, quel tuo figlio è figlio della fornicazione. Qui non era figlio di una procreazione nel matrimonio, era figlio di una fornicazione. Vedi che vedi come te lo segnala, però se tu sei ignorante, queste robe non le sai, e allora diciamo non dai peso, perché dice, vabbè, ma che cosa c'è di male? Cosa c'è di male? C'è di male che non hai fatto quello che Dio ti ha comandato di fare, cioè non fornicare. E così. Allora, pensati, Anna, che io ascoltavo sempre volentieri se le omelie del Cardinal Biffi, che è fortissimo veramente, e lui, sai, aveva di quelle, usava, diciamo, non faceva discorsi, diciamo, interminabili, no? Però, diciamo, ti dava delle formule che tu capivi quello che intendeva dire. Allora, dice così, dice il Cardinal Biffi, dice, molti nel clero chiedono una chiesa credibile, nel senso che sia attenta alle mode del mondo. Io invece vorrei una chiesa credente, solo così sarebbe davvero credibile, capito? Chi c'ha il sale nella zucca, eh? Non una chiesa credibile, una chiesa credente,
certo.
E allora diventa credibile. Hai visto che bello?
Che bello.
Quante parole ha fatto? Ne ha fatte poche, ma si è spiegato bene. Adesso c'è il bla bla, per cui parlano, vogliono rimbambirti le parole, no? Io voglio sapere poche cose chiare, per cui semplificare al massimo, avere delle formule che non si spostano, non si toccano, guai a chi. Qui la Chiesa credente, la Chiesa credibile. Pensate, ad esempio, sapete, Bruno Cornacchiola, no? Bruno Caracciola era uno, cioè lui era un evangelista, lui era un protestante, no? Era un protestante e la Madonna gli dice: torna all'ovile. Allora, praticamente, per tornare all'ovile vuol dire che doveva far marcia indietro, doveva tornare, dovevano tornare da dove erano usciti. Qui la Madonna, in questo modo, ti invita a rientrare. Invece noi, cosa facciamo? Noi, invece che aspettare chi deve entrare, siamo noi che usciamo. E qui usciamo dalla verità per andare incontro alla menzogna, ma tu capisci che storie incredibili. E insomma, questo Bruno Caracciola ha detto queste parole, è tratto dal libro, sapete, Il Veggente, Il Segreto delle Tre Fontane. Quello che ho sognato non si avveri mai, è troppo doloroso e spero che il Signore non permetta che il Papa neghi ogni verità di fede e si metta al posto di Dio. Cari miei, questo qui è anche pubblicato, va bene? Pertanto stiamo attenti, stiamo attenti, stiamo attenti. Troppe parole, ma sì, sì, no, no. La verità è una e non si tocca. Non ci giriamo intorno, non cominciamo a limare anche la parola di Dio facendoli cambiare il senso. E questo è un tradimento. Qui si tradisce, è un tradimento perché tu tradisci Gesù Cristo, vero? Giuda è un traditore, no? Allora, tu tradisci Gesù Cristo che è verità se modifichi la verità, per cui sei un traditore di Gesù Cristo. Oggi io non so quanti traditori ci siano, ma certamente so una frase che non posso neanche dirvela chi l'ha detta, comunque era un papa, il quale ha detto che mentre Gesù aveva un Giuda su 12, lui ne aveva 12 su 1, capite? E allora, a questo punto, noi non dobbiamo leggere, ascoltare tutte le notizie, tutte le cose, no, dobbiamo chiuderci nella cella del nostro cuore, vero, e pregare il Signore. Signore, abbi pietà di noi, vieni presto in nostro aiuto. Vieni a soccorrerci, non ci abbandonare, perché qui la debolezza umana, ecco, se continua questa prova va a finire che cadono anche quelli che sono stati in piedi fino adesso. Questa è parola di Don Dolindo, ecco, ed è una cosa veramente dolorosa, dolorosa, perché ti guardi intorno. Allora vedi, il laureato in ignoranza vede tutto ma non capisce nulla, no? Perché è ignorante. Se invece sa le cose vere e giuste, vede e sta male da morire. Perché vede praticamente i lupi che si stanno ingrassando, no? Perché continuano a mangiare pecore. E praticamente poi ci sono quelli che dicono: ma bisogna avere compassione anche dei lupi, poverini, hanno diritto anche loro di mangiare, no? E per cui bisogna essere misericordiosi anche con i lupi. Bene. Difatti, a dire la verità, il Signore non ci ha neanche detto guardatevi dai lupi, ma ci ha detto guardatevi dagli uomini che possono essere, possono diventare come lupi, homus, ovvero homo lupus, è vero, per cui diventa come un lupo che ti sbrana. Che tristezza. Vedere poi tutte queste creature, queste ragazze che sono state create per diventare madri e sono madri del peccato, di quelle cose che si sentono dire, magari viaggi in treno, ti tocca sentire che queste sono cose che si sentono, non si vergognano neanche più e dicono: io lo faccio, vero, queste ragazzine, no? Con qualsiasi ragazzo che mi piace, no? Dopo, se qualcuno non mi piace, ma magari mi serve una ricarica del cellulare, posso farla anche con quello là. Mamma mia, aiuto. Capite, queste cose qua. Ma cosa ci vuoi fare? I tempi sono cambiati. Ma sì, ma sono cambiati in peggio. Sono cambiati in peggio. E non c'è chi grida, è vero? Non c'è chi grida. E chi non grida è un falso profeta, perché dovrebbe parlare e non parla.
È falso profeta perché parla quando dovrebbe star zitto e quando dovrebbe parlare, cioè quando dovrebbe star zitto parla. E allora, cari miei, c'è bisogno di riparazione, vedete Fatima, è tutta riparazione. Credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per quelli che non credono, anche per quelli che hanno perso la fede, per quelli che non adorano, che sono diventati idolatri, per quelli che non sperano perché sono disperati e per quelli che non amano perché non amano l'amore che è Dio, nostra eterna felicità. Allora, Anna, siccome c'è anche il libro dei numeri, ma credo che anche noi, in questo nostro tempo, potremmo scrivere anche noi il libro dei numeri, cioè nel senso che tu senti gente che dà i numeri, cioè tu dici, ma cosa sta dicendo quello là, ma cosa stai dicendo, ma cosa stai predicando? Ma sai quello che stai dicendo? Tu stai dando i numeri, stai dando, no? E va bene, allora... Anna, cosa dobbiamo fare? No? Allora, tu devi sapere una cosa, no? Perché leggevo, poi sarà un programma che verrà fatto per sabato, che è il sabato con Maria. Allora, la Madonna, diciamo che cominciò a parlare a 18 mesi, penso un po', cioè lei a 18 mesi cominciò a parlare, camminare e parlare, perché diciamo, non era una creatura come le altre, no? Ma... Pensa, quando ho letto quella frase, diciamo, mi veniva da piangere, e ancora tutt'oggi sono qui che penso a questa frase, che la passo anche a voi e ascoltatela sabato poi. Dice che la Madonna piangeva perché aveva la scienza infusa, cioè praticamente essendo senza peccato, essendo la piena di grazia, diciamo che aveva... aveva la possibilità di intendere già nel grembo materno come Giovanni Battista, come ha fatto Giovanni Battista a sussultare nel grembo, vuol dire che era una persona speciale che umanamente diciamo noi pensiamo a certe cose, ma il Signore che Dio fa quello che gli pare, vero, e può far pensare, desiderare, piangere, amare anche diciamo nella culla, voi pensate Padre Pio che era già attaccato dai demoni nella culla appena nato, no? Ma che storia è possibile? E lui, Padre Pio, ti racconta della sua non infanzia, ma addirittura di quando era nella culla, come fa un bambino a dirti quello che succedeva quando era nella culla, vuol dire che era dotato di grazie che noi non ce l'abbiamo, no? Almeno umiliamoci davanti a Dio che siamo dei disgraziati. Allora, dice che la Madonna piangeva, no? Piangeva, ma non piangeva certo per i propri peccati, no? Ma piangeva a vedere gli uomini che offendevano Dio. E questo spiega, vero, quella frase di Gesù che dice: beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Ora, io faccio i peccati e non sono capace di piangere i miei peccati. Gesù piange su Gerusalemme, qui Gesù che è Dio piange, la Madonna l'Immacolata senza colpa piange, io peccatore non piango, capisci quanto malato sono, incancrenito nella durezza di cuore e di cervice, allora dobbiamo pensare a questo, no? La Madonna piangeva a vedere come Dio era offeso dagli uomini ingrati, che invece di ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per loro, lo offendono, lo bestemmiano e calpestano i suoi comandamenti. E questa frase, diciamo, è un tormento, diciamo, chiamiamolo un tormento, che è tutto il giorno che ci penso, no? Perché dico, insomma, i peccati noi li abbiamo fatti, sì, e forse ne faremo anche degli altri, ma come faremo ad evitare gli altri se non abbiamo ancora pianto quelli che abbiamo fatto? Per cui questo dono delle lacrime, un tempo che erano più intelligenti di noi, non erano laureati in ignoranza, diciamo che c'era la messa vero, nel rito antico c'è una messa per chiedere il dono delle lacrime. Vi sembra cosa da poco avere il dono delle lacrime per piangere i propri peccati? Beati quelli che piangono i propri peccati, quelli dei propri fratelli. Noi siamo beati perché non siamo neanche capaci di piangere, no? Ecco, allora magari riusciamo a piangere i peccati degli altri, forse, ecco, siamo toccati da vicino, ma non riusciamo a piangere ancora i nostri. La Madonna piangeva, ecco così, quando era ancora una bambina, una bimba. Ecco. Allora, Anna, dopo aver detto queste riflessioni che vengono così, sapete, come quando i passerotti, no, si fermano sulla tua finestra, tu non gli hai comandato di venire, però avvengono e tu li vedi, no? E allora vi ho detto queste cose perché sono riflessioni personali, che però io li condivido con voi perché siete i miei fratelli e mie sorelle, io vi voglio bene. E spero che anche voi me ne vogliate un po' e preghiate per me, perché riesca appunto anche ad avere il dono delle lacrime che devo insistere per averlo e vi chiedo, ecco, chiedetelo anche voi, perché la Maddalena pianta i suoi peccati, ma si fa santa però.
Grazie
Allora.
Claudio, a nome di tutti, davvero ringraziamo l'Immacolata anche per questo nutrimento che ci offri davvero. Grazie infinite. Bene.
Leggiamo, sì,
E
leggiamo il libro
la
dei
prima
numeri, questo
sì.
qui, quello antico, poi quello moderno, vedrai che
Che
razza
numeri?
di libro di numeri che verranno
Che
fuori.
numeri, sì. Il Signore punisce severamente Maria per aver mormorato contro Mosè, scelto come guida del popolo eletto. Guardiamoci anche noi dall'offendere Dio con la mormorazione, specie nei confronti dei suoi ministri. Imploriamo invece la grazia di essere guariti dal vizio di giudicare e criticare il nostro prossimo, ricordando che solo a Dio spetta il giudizio. Dal libro dei Numeri, in quei giorni Maria e Aronne parlarono contro Mosè, a causa della donna etiope che aveva preso. Infatti aveva sposato una donna etiope. Dissero: il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? Il Signore udì. Ora Mosè era un uomo assai umile, più di qualunque altro sulla faccia della terra. Il Signore disse ad un tratto a Mosè, ad Aronne e a Maria: uscite tutti e tre verso la tenda del convegno. Uscirono tutti e tre. Il Signore scese in una colonna di nube, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aronne e Maria. I due si fecero avanti. Il Signore disse: ascoltate le mie parole. Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui. Non così per il mio servo Mosè. Egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa. Bocca a bocca parlo con lui, in visione non per enigmi. Ed egli contempla l'immagine del Signore. Perché non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? L'ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò. La nube si ritirò di sopra alla tenda ed ecco, Maria era lebbrosa, bianca come la neve. Aronne si volse verso Maria ed ecco, era lebbrosa. Aronne disse a Mosè: ti prego, mio Signore, non addossarci il peccato che abbiamo stoltamente commesso. Ella non sia come il bambino nato morto, la cui carne è già mezzo consumata quando esce dal seno della madre. Mosè gridò al Signore dicendo: Dio, ti prego, guariscila.
Allora, vedi, anche nell'introduzione sempre bisogna spiegare,
Chiarire infatti,
chiarire, no,
bravo,
bisogna chiarire perché
sì.
attenzione.
Può essere ambigua, sì, certamente.
Sì. Allora tu fa conto, no? Che Mosè avesse detto, no? Ma voi potete tranquillamente costruirvi degli idoli. A questo punto, diciamo che sarebbe stato Mosè a insegnare delle cose sbagliate e, diciamo, non avrebbe punito coloro che l'avrebbero richiamato all'ordine e dire: ma cosa stai dicendo? Il Signore è uno solo e non ci sarà altro Dio fuori di Lui. Ecco, allora in quel caso, diciamo, le cose sarebbero cambiate. Allora dipende sempre uno cosa dice, cioè tu non puoi criticare San Pio X, non puoi criticare uno che veramente mantiene la fede dei nostri padri, no? Però se c'è uno che me la vuol far perdere, io ho il diritto e il dovere di difendermi e di resistere a queste insinuazioni, diciamo, che sono contro la verità. Ecco, allora dipende sempre, ecco, bisogna mettere in chiaro una cosa, ecco, Mosè insegnava le cose che Dio gli diceva bocca a bocca, per cui bisognava obbedirgli, ecco. Ma se, diciamo, questo non avviene, allora io non posso dire: ha ragione chi mi insegna di errare, chi mi dice che quel che forse gli evangelisti non avevano il registratore. Beh, a questo punto io ho il diritto e il dovere di dire: sentite ragazzi, queste persone sono pericolose, sono falsi profeti, e non penso che il Signore dice: come ti permetti di giudicare, nel senso di giudicare un errore, non la persona. La persona, diciamo, bisogna pregare che si converta, no? Però se questo insegna un errore, io devo assolutamente dirlo. Allora, San Paolo, per esempio, dice così: guardatevi da Alessandro il Ramaio, perché ci ha procurato molti fastidi. Cosa doveva fare San Paolo? Non dir niente? Non avvisare gli amici che se finivano addosso a questo Ramaio gli procurava un sacco di fastidi, per cui l'ha avvisato perché Alessandro ha procurato un sacco di fastidi, non è che sia finita lì. Diciamo che continuano ste musiche qua, capite? Allora bisogna sempre chiarire, perché certe frasi sono messe là, no? Perché i fragili poi si impauriscono, no? Per cui mandano giù di tutto, perché diciamo: un momento, però bisogna essere fedeli, ecco, e non tagliare le radici, perché noi non siamo cristiani bonsai. I bonsai, diciamo, voi sapete che per mantenere queste piante piccoline gli tagliano le radici in maniera che non possano crescere, ecco, non possano svilupparsi. E io non sono un cristiano bonsai, per cui io voglio che le mie radici si estendano fino all'ultima parola detta da nostro Signore, perché ogni parola che è uscita dalla sua bocca è vita per me e io la devo conoscere, perché non voglio essere laureato in ignoranza. Ecco, allora poi vediamo un po'. Allora Mosè, diciamo, era stato scelto da Dio, tutti i segni c'erano ed era lui scelto da Dio per fare tutto ciò. Ecco, allora voi vedete come questi che hanno presuntuosamente hanno pensato: beh, ma anche noi però abbiamo parlato, per cui possiamo dire qualcosa anche noi. Però il Signore, poi avete visto che diciamo, l'ira sua, ecco, si è manifestata e Maria divenne lebbrosa. Dissero, allora, perché aveva sposato una donna etiope, vabbè, lui se l'è sposata questa donna etiope, ma scusa, siete gelosi voi perché lui si è sposato una donna etiope, no? Allora, il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè, dissero loro, no? Non ha parlato anche per mezzo nostro? Il Signore udì. Ora Mosè era un uomo assai umile, più di qualunque altro sulla faccia della terra. Il Signore disse a un tratto Mosè, ad Aronna e Maria, uscite tutti e tre verso la tenda del convegno, uscirono tutti e tre. Il Signore scese in una colonna di nube, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aronna e Maria. I due si fecero avanti. Il Signore disse: ascoltate le mie parole. Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui. Non così per il mio servo Mosè, egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa. Io parlo bocca a bocca. Qui loro avevano la prova che Mosè era un santo condottiero e parlava bocca a bocca con il Signore, per cui non c'era motivo di dubitare della sua, diciamo, santità. Il Signore ha scelto lui per fargli uscire dal paese d'Egitto e, diciamo, al punto, avete sentito, mi sembra da ieri, dice: ma che, forse l'ho partorito io questo popolo? Non ce la faccio più a sopportarlo, dice Mosè, poverino, no? Adesso ci si mettono anche il fratello e la sorella, no? Bocca a bocca parlo con lui in visione e non per enigmi, ed egli contempla l'immagine del Signore. Perché non avete temuto di parlare contro il mio servo e contro Mosè? Cioè, praticamente non abbiamo parlato, dice, contro Mosè, ma avete parlato contro di me, perché l'ho scelto io quel condottiero, e vi sta portando dove io gli dico di portarvi. Ecco, se uno vuol portarmi alla rovina, è chiaramente che io non dico: ma tu non sei Mosè, no? Perché se mi vuoi rovinare, vuoi togliermi tutto quello che ho avuto fino ad oggi, la verità, io non posso seguirti, no? L'ira del Signore si accese contro di loro, perché hanno criticato la verità. Ma però il Signore non si accende di ira se tu, diciamo, critichi l'errore, no? L'errore, non l'errante. Maria era lebbrosa, bianca come la neve. Aronne si volse verso Maria ed ecco, era lebbrosa. Aronne disse a Mosè: ti prego, mio Signore, adesso lo chiama mio Signore. Prima l'ha criticato, adesso lo chiama mio Signore. Non addossarci il peccato che abbiamo stoltamente commesso. Per cui si rende conto, ma quando è che si è reso conto? Quando Maria è diventata tutta lebbrosa. Se invece fosse diventata, non fosse accaduto niente, magari questo tormento ce l'aveva e continuava a pensare e criticare Mosè. Invece il Signore è intervenuto e anche noi abbiamo bisogno di essere castigati, e così diremo: abbiamo peccato contro il cielo e contro la terra, Signore, quel che ci capita noi lo meritiamo. Ella non sia come il bambino nato morto, la cui carne è già mezza consumata quando esce dal seno della madre. Mosè gridò al Signore dicendo: Dio, ti prego, guariscila. Ecco, vedete, allora colui che è stato offeso, vedete che ha misericordia, per cui chiede che venga guarita colei che è stata punita a causa della critica rivolta al profeta Mosè. Qui Mosè chiede la guarigione. Ecco, allora in questo caso, ecco, si vede anche il giusto, no? Che non ha misericordia verso quelli che gli sono simpatici e non ha misericordia verso quelli che gli sono antipatici, no? E allora chiede, interviene, anzi, diciamo, questi lo hanno criticato e lui dice: Signore, pietà, guariscila, non fargli ammalare, non strapazzarli, ecco, non maltrattarli. Ecco. Per cui lì si vede anche, diciamo, la qualità del vero profeta. E dunque, ti prego, guariscila. Vedete, l'offeso non solo perdona, ma chiede che sia perdonato anche chi l'ha offeso, per cui non volge i suoi strali verso coloro che non la pensano come lui. Ecco, questa è la caratteristica del vero profeta. Allora, salmo responsoriale. Vuoi leggerlo tu, Anna?
Sì, 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 volentieri. Il ritornello. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. nella tua grande misericordia. Cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, contro di te, contro te solo ho peccato, quello che male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza. Non privarmi del tuo Santo Spirito.
Che meraviglia! Anche qui, per esempio, mi pare che l'ho trattato anche questo argomento, cioè il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Allora, ecco, l'interpretazione anche di questa frase, no? Allora, da una parte tu, se sei stato perdonato, devi rendere grazie a Dio che ha perdonato il tuo peccato. Però il mio peccato mi sta sempre dinanzi, nel senso che so che sono perdonato, ma mi serve a dimostrare che io con facilità cado, per cui devo essere prudente. E se, diciamo, ho per esempio, non so, una ferita addosso perché ho fatto un atto che mi ha procurato una ferita che ho addosso, questa ferita, la mia cicatrice mi sta sempre dinanzi, non è che posso farla sparire, no? E mi serve per dire, stai attento, che in un'altra occasione, stai attento, sii prudente, perché tu non aumenti le cicatrici, non aumenti le ferite. Allora, e poi è umiltà, pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Per cui io mi sento miserabile, perdonami Signore perché ho peccato, abbiamo peccato, ti chiedo pietà. Le lacrime mi scendono abbondanti, vero, dai miei occhi, perché ho offeso colui che mi ha amato da sempre, colui che mi ha beneficato da sempre, colui che mi ha sopportato da sempre, invece che ringraziarlo l'ho offeso. Signore, abbi pietà di me, guariscimi, non permettere che io continui ad essere quello che sono. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Cioè, purificami, oh Signore, purificami ma salvami. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. E vedete, il sacramento della confessione, ecco, ti rende puro. Ma sarebbe bene, diciamo, sarebbe una grazia, ecco, che ci fossero le grondaie nel confessionale per accogliere le lacrime, no? Invece si fa di tutto per non mostrare, ecco, la misericordia di Dio e il peccato nostro, per cui devi piangere di dolore e di amore, no? E dire, Signore, riconosco il mio peccato, cosa ho fatto? Sono troppo leggero, sono stato presuntuoso, superficiale, poco prudente, il nemico mi ha ingannato, io mi sono lasciato sedurre e sono caduto, pietà Signore, pietà, lavami, purificami, rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco, ma tu non le riconosci perché non sei neanche capace di confessarti. Vai là a dire che non hai fatto niente, che non hai fatto niente di male, che non hai ammazzato nessuno, e invece pigliati i 10 comandamenti e vedrai le tue iniquità. Hai amato Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, o hai amato il tuo io con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutte le tue forze? Per cui questa non è una virtù, questa è un'iniquità. Allora, ma io non ho fatto niente di male, vedi che sei ignorante, laureato anche, no? In ignoranza. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, cioè non lo nascondo, ce l'ho davanti, mi vergogno, io ho fatto quell'atto là, ho desiderato una cosa che non dovevo fare e l'ho fatta lo stesso. Ecco, mi sono lasciato travolgere dalle passioni, sono caduto, e questo non devo giustificarmi, devo dire Signore, sono veramente misero, Signore, abbi pietà di me. Ecco, tu hai detto, i tuoi peccati ti sono condonati, ti sono cancellati, però va e non peccare più, così mi dice il Signore, no? Ora, le mie iniquità io le riconosco, e le riconosci le tue iniquità, ma le riconosci, non sai neanche quali sono, Il mio peccato mi sta sempre dinanzi il mio peccato, ma se io non so neanche che peccati ho fatto, vedi che sei laureato in ignoranza. Contro di te, contro te solo ho peccato, sì, contro chi è che hai peccato? Hai peccato contro Dio e anche contro i fratelli. Quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, ma l'ho fatto io il male. Ma come ho fatto del male io? Certo che l'hai fatto, con pensieri, parole, opere e omissioni, perché se mi dici che non hai fatto niente, hai fatto almeno il peccato di omissione di fare il bene. Anche se non hai fatto il male, ma il male l'ha anche fatto. E uno che non fa il bene, già fa il male perché non fa il bene. Allora, diciamo che ho molto peccato in pensieri e parole, vedete? Allora, pensate che la Madonna a 18 mesi, no, dice a sua madre Anna, comincia a parlare, né? E sua mamma Anna dice, era commossa a sentire che la piccolina parlava, dice, ecco, guardati bene, gli dice, no, Anna, guardati bene, tu che sai parlare e controlla le parole che escono dalla tua bocca. Lei non sapeva chi fosse la Madonna esattamente, no? Ecco. Bene, così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio, ecco, nella colpa io sono nato, il mio peccato, ecco, mi ha concepito mia madre. E adesso chiedo la pausa musicale.
Allora, ci risiamo tra un breve momento. Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444391. Ave Maria, tra poco. Allora riprendiamo,
possiamo riprendere,
sì, leggendo il Santo Vangelo. I farisei davano molta importanza all'osservanza esteriore della legge, cui avevano aggiunto un'interminabile serie di precetti che consideravano indispensabili. Gesù ristabilisce le giuste priorità. Egli bada soprattutto alla purezza del cuore, al movente del nostro agire, sul quale ci giudicherà. Chiediamo alla Vergine Santa di darci le disposizioni del suo cuore immacolato, per agire sempre come lei, nel modo più gradito al Signore. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo, alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, essi avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo, non si lavano le mani». Riunita la folla, Gesù disse loro: «Ascoltate, comprendete bene, non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo. Ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo». Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei a sentire questa parola si sono scandalizzati». Ed egli rispose: «Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare. Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso». Parola di Dio. Passo a Don Dolindo. Allora, capitolo quindicesimo. Sì, San Matteo. Scribi e farisei ipocriti, dopo il miracolo della prima moltiplicazione dei pani, dovete spargersi largamente la notizia di quel prodigio, e le voci dovettero giungere sino a Gerusalemme, all'autorità centrale. Così si può spiegare la missione degli scribi e farisei venuti da Gerusalemme. L'autorità suprema aveva dovuto fare un'inchiesta tra alcuni di quelli che avevano partecipato al pane miracoloso e, non potendo negare il fatto, si era appigliata alle circostanze, secondo essa fuori legge, per svalutarne la portata soprannaturale. Si era preoccupata soprattutto della omissione della lavanda delle mani prima e dopo il pasto. Lavanda creduta così importante da equipararne la mancanza alla fornicazione, se omessa prima del pasto, e all'omicidio, se trascurata dopo. Così si spiega la domanda degli scribi e farisei e la risposta sdegnata di Gesù innanzi a tanta ipocrisia, che da sola era sufficiente ad impedire ogni via di vera virtù e di salvezza. Si può supporre che gli apostoli non avessero nelle loro abitudini di omettere la lavanda di uso, ma che nella solitudine soltanto non ne avessero potuto tener conto per necessità. Essi infatti si mostrarono sconcertati dalla risposta di Gesù, come si vedrà. Gli scribi e farisei generalizzarono quella supposta trasgressione con l'animo di mostrare a Gesù come fossero fuori legge quelli che lo seguivano, e domandarono in generale perché non si lavavano le mani quando mangiavano il pane, cioè quando desinavano. Essi stessi capivano che sarebbero apparsi ridicoli a fare quell'appunto per il pane mangiato nella solitudine. Gesù Cristo, di rimando, per far loro riflettere sulle intenzioni subdole che avevano. Domandò loro perché trasgredissero impunemente i precetti di Dio. Gesù, che leggeva nei cuori, citò un esempio dell'ipocrita trasgressione della legge di Dio, che doveva avere riscontro nell'animo dei suoi interlocutori. Forse essi stessi erano colpevoli di gravi mancanze contro i loro genitori. Gli scribi e i farisei, per sfuggire al dovere di aiutare e assistere i genitori nella necessità, erano ricorsi al sotterfugio di includere nell'offerta fatta a Dio quello che avrebbero dovuto dare ad essi, esimendosi così da ogni dovere. L'offerta fatta a Dio non poteva essere adibita ad altro uso. Ed essi così, con una minima offerta al Tempio, presumevano non solo di aver fatto il loro dovere, ma di aver posto a parte dei loro meriti i genitori. Questa ipocrisia rendeva praticamente nullo il precetto di aiutare i genitori e spesso avveniva che i figli, proprio quando erano in disaccordo con essi, ricorrevano a questo sotterfugio. Perciò Gesù ricorda il precetto di non maledire il padre e la madre. Con un argomento così forte, il Redentore voleva persuadere il popolo della falsità degli insegnamenti degli scribi e farisei e scuotere la coscienza di quei poveri traviati. Perciò citò un passo di Isaia nel quale è stigmatizzata l'ipocrisia di un culto esterno senza dedizione vera a Dio e di un culto fondato su prescrizioni umane create dal proprio capriccio. La cosiddetta santità legale, fatta tutta di abluzioni, di vane pratiche esterne, di scrupoli senza fondamento, impediva l'impegno per la vera santificazione dell'anima. Perciò Gesù, chiamate a sé le turbe, disse con insistenza che non contaminava l'uomo ciò che entrava per la bocca, ma quello che ne usciva. Il parlare di Gesù era sembrato ardito agli stessi apostoli, i quali dovettero pensare che egli non avesse tenuto conto dei precetti di Mosè riguardanti la diversità dei cibi. Perciò San Pietro, nome di tutti, gliene domandò spiegazione. La domanda fu fatta con una certa politica, chiedendo spiegazione non tanto delle parole che erano chiare, ma indirettamente del come conciliarle con la legge. Evidentemente gli apostoli avevano subito per poco l'influenza delle parole dei farisei ed erano scossi. Perciò Gesù, addolorato, rispose con vivacità: siete anche voi privi di intelligenza? Non capite che tutto ciò che entra nella bocca passa per il ventre e finisce nella fogna? E voleva dire: io vi parlo di ciò che si mangia comunemente, poiché la questione dei farisei riguardava solo questo, e vi parlo di una pretesa legge imposta dalla loro ipocrisia. Essi badano a lavarsi le mani e non badano a purificarsi il cuore, la bocca, pieni di astio, di menzogne, di calunnie, di delitti. Con le sue parole severe, all'indirizzo di una giustizia superficiale ed ipocrita, Gesù apriva la via ad una nuova santità e perfezione, a quella interiore, frutto di amore vero verso Dio, mettendo come fonte di ogni malvagità il cuore. Egli diceva indirettamente che il cuore doveva essere il centro di ogni perfezione per le ascensioni dell'amore. Il portamento esteriore doveva essere solo come lo splendore esterno della santità interna, frutto di grazia e non già frutto della preoccupazione orgogliosa di voler apparire santi al cospetto degli uomini. Per questa nuova via sono passati tutti i santi della Chiesa, Essi anzi ebbero premura di apparire poveri di ogni virtù e degni di disprezzo, e rifuggirono dalle lodi degli uomini come si rifugge da un'atmosfera appestata. E questo è un fondamento importantissimo della vera perfezione, poiché è tanto facile, nelle vie del bene, che prenda il sopravvento la vanità spirituale e che l'anima si preoccupi più di quello che è apparenza che di ciò che è sostanza. L'osservanza delle leggi esterne e delle restrizioni che esse ci pongono deve essere esatta, ma non deve diventare l'unica meta del nostro dovere, poiché è il cuore principalmente che deve vivere di Dio. Riguardo gli scribi e farisei c'è molto di più. Gesù Cristo era Dio vero e giudice eterno ed era venuto ad inaugurare di piena autorità il suo regno di amore. Egli doveva perciò prima di tutto smascherare e giudicare quelli che ascoltavano il compimento del disegno di Dio in mala fede. Egli li giudicava, e poiché essi erano colpevoli del peccato contro lo Spirito Santo, li smascherava, affinché il loro prestigio non avesse impedito la conversione delle anime semplici. Gesù Cristo, in altri termini, conoscendo da Dio i cuori degli uomini, parlava con severità a quelli che volevano perdersi ad ogni costo, affinché non avessero trascinato altri nella perdizione. Era consono alla sua giustizia e bontà che egli non dovesse usare verso i perversi, ostinati e ribelli una carità, vedi? Era consono alla sua giustizia e bontà che egli non dovesse usare verso i perversi, ostinati e ribelli una carità, che sarebbe stata mancanza di carità verso i deboli e le anime semplici. Gli scribi e farisei rifuggivano da ogni vera discussione, irrompevano con la malignità e con la violenza ed erano spiritualmente folli. Con un folle non si può usare una bontà che lo renderebbe più furioso. Gesù Cristo poi non irrompeva per ira, come sarebbe potuto apparire, ma per dolore. Vedere quegli infelici così freddamente ostinati era per il suo cuore un tormento inaudito ed il suo grido era grido di materno e ferito amore. Non si deve pensare però che Gesù abbia solo apostrofato severamente quegli ipocriti. Egli li strinse in un ragionamento così logico che non poteva sfuggirne, non potevano sfuggirne, e pur parlando con giusta severità aprì loro il cuore con mille industrie di misericordia a noi sconosciute. Il dolore del suo cuore era per loro come una corrente di vita. E se l'avessero voluto, avrebbero riconosciuto nelle sue parole il suo amore. Ma non lo vollero. Svalutarono ciò che operava il Maestro Divino, lo svalutarono alla triste luce dei loro tenebrosi pensieri. Vollero essi diventare i giudici, mentre dovevano essere giudicati, e disprezzarono la misericordia, diventando essi spietati. Nel caso presente, Gesù, parlando agli scribi e farisei, rettificò le deformazioni che si avevano introdotte nella legge con i loro usi e le loro tradizioni e rivendicò sacrosanti diritti degli ordinamenti divini. Questo non poté farlo che mettendo in luce i peccati nei quali essi cadevano e quelli nei quali inducevano altri con le loro ipocrite fisime. Era un argomento che avrebbe potuto attanagliarli e convertirli. Gli scribi e i farisei, nelle loro opposizioni al Redentore, non si contentavano solo di parole, ma tentarono passare i fatti e ordivano congiure contro di lui per liberarsene. E Gesù Cristo, per impedire una recrudescenza del loro odio, si allontanò dalla pianura di Genesaret, dove si trovava, e passò dalle parti di Tiro e Sidone, cioè tra la gente cananea. Egli annunziava così col fatto che la parola della verità rigettata dal popolo ebreo sarebbe passata ai pagani, non andò in quei luoghi per evangelizzarvi il popolo, ma per indicare quello che sarebbe avvenuto in futuro. E conoscendo tutto, vi andò per mostrare con un esempio pratico agli apostoli, disorientati dalla propaganda farisaica, che cosa significasse avere fede. È evidente dal contesto che egli stesso attrasse a sé la povera cananea, che andò a supplicarlo per la figlia indemoniata. Anzi, può dirsi che sia andato esclusivamente per lei, in quelle contrade, non avendovi operato altro. Quante anime, per esempio, invidiano la fede dei piccoli e dei semplici, eppure invidiandola la credono impossibile per loro. Se esse rinnegassero uno solo dei pensieri orgogliosi che le annebbiano, e se, chiudendo gli occhi alla falsa luce del mondo, li aprissero a Dio, da quanta ricchezza e sicura verità si vedrebbero riempite. Chi si mette nella via della logica terrena e materialistica non può intendere la logica divina e spirituale della fede. Invece di dare a Gesù il piccolo pane che ancora possiede, pretende, come Satana nel deserto, che le pietre diventino pane. A Satana Gesù oppose la divina parola e lo confuse. Al popolo che aveva cercato la divina parola nel deserto donò il pane, anche materiale, e lo alimentò. Volle i 7 pani e pochi pesci, solo come minima cooperazione al suo dono. Se l'anima cercasse la divina parola e ne vivesse, e se si donasse veramente a Gesù, in una fede viva e completa, quanto vedrebbe arricchita la sua vita spirituale e confortata la sua vita fisica nel mondo. Bisogna confessare con umiltà profonda che noi non sappiamo vivere e ci infanciulliamo miseramente nelle nostre stoltissime idee. Bisogna riconoscere che non sappiamo trarre dal cuore di Gesù il conforto e la grazia con la fede costante della cananea. Dimentichiamo che la fede non è tale che nel mistero delle oscurità che la circondano, e che non si può pretendere di camminare nel campo della prova senza prove. Ci basti sapere che Dio è Dio, infinita sapienza ed infinito amore, per continuare ad essergli fedeli e continuare a gridare a Lui, anche quando tutto ci sembra oscuro e perduto. Dio risponde sempre alla costanza della fede e non ci lascerà mai delusi. Amen.
Praticamente siamo arrivati lo stesso in tempo, Anna, no?
Sì.
Cioè la provvidenza provvede a fermare, fermati o sole, fermati luna, fermati orologio, e va bene. C'è il fioretto però.
Sì, lo leggiamo, San Domenico di Guzman. Nella vita di San Domenico di Guzman si legge che agli inizi della fondazione del suo ordine, essendo venuto a mancare il pane in refettorio e non avendo i suoi frati altro da mangiare, si mise devotamente a pregare. Dopo la sua intensa orazione non solo apparve pane in abbondanza, ma si videro anche 2 angeli distribuire il pane, cominciando dagli ultimi della tavola e passando poi agli altri fino ai primi. Decidiamo finalmente anche noi di affidarci con fiducia al potente mezzo della preghiera per ogni nostro bisogno, piccolo o grande che sia.
Pensa agli angeli, ha mandato gli angeli
a servire,
ecco, sì, a servire. Illumina, custodisci, regge, governa me. Questi angeli che non sappiamo approfittare dell'amicizia degli angeli, sono loro, noi siamo poco meno degli angeli, loro sono angeli, per cui loro sono i nostri maestri, perché noi dobbiamo diventare come degli angeli, eh? Però dovremmo
chiedere insistentemente, ecco, aiuto anche per un motivo unico, dare gloria a Dio come lo fanno loro. Difatti, devo raccontare questo episodio. Anni e anni fa ero in un santuario in alta montagna, ma non è quello solito, era un altro. E diciamo, si vede che è la Madonna o l'angelo, io non lo so. Praticando il Padre Nostro, quando arrivò, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, è stato come un lume. Cioè, ma in cielo cosa fanno coloro che fanno la volontà di Dio? Pensavo a tutti gli angeli, arcangeli, troni, dominazioni, tutti i santi, i beati, i patriarchi, tutti quanti, né? Pensavo a loro. E il Signore ci invita a recitare il Padre Nostro dicendo: come si fa in cielo, così si faccia in terra. Mi credete che mi scendevano le lacrime? Proprio anche di commozione, perché dicevo: ma tu pensa cosa vuol dire quella parola lì? Cosa significano quelle parole? Come in cielo, così in terra. Ma in cielo, ma sapete cosa fanno in cielo, no? Ecco, e noi diciamo il Padre Nostro, ma a memoria, ma non pensiamo mica a quel che diciamo, no? Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. In cielo tutti fanno la volontà di Dio, tutti danno gloria a Dio, tutti cantano, adorano, supplicano anche per noi, ecco, in cielo. Ma noi qua sulla terra cosa diciamo il Padre Nostro quando non ci fermiamo neanche su queste parole? Siate santi perché io sono santo, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Allora io ho un angelo custode, angelo Dio, abbi compassione di questa, di questo tuo assistito che mi sei stato donato dalla pietà celeste. Io arriverò là se avrò fatto quello che ho promesso di fare di qua. Allora, per andare in paradiso bisogna che io faccia la volontà di Dio come la fanno in cielo. Se non l'ho fatta mi dovrò vergognare e dovrò dire: mandami tra le fiamme a purificarmi nel purgatorio perché ho detto mille volte sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra e non l'ho fatta, per cui ti dicevo delle cose e ti promettevo delle cose che non facevo, mi vergogno, Signore, mi vergogno di stare alla tua presenza, ecco, perché sono veramente, mi manca l'aureola, ma però la laurea in ignoranza ce l'avevo tutta, con 110 non elode, ma hai capito, Anna?
Aiuto.
Insomma, queste cose, ma noi queste parole cosa le diciamo a fare che non sappiamo neanche quel che diciamo? Vedi che siamo ignoranti.
Sì.
Ma se fate la tua volontà, comincelo, se tu per un attimo, no, tu con il pensiero, con la fantasia, no, vai in cielo e vedi cosa sta succedendo in cielo, no? Tutti che cantano, santo, 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 prostrati con la faccia a terra. Gli angeli, quando sono usciti sulla terra, ancora mantengono questa postura con la faccia per terra quando si rivolgono alla Santissima Trinità. Ma uomo, ma puoi svegliare, non vedi che il nemico continua sempre a somministrarti sonniferi e di tutto, ti droga di cose che ti fanno perdere la memoria di quello che hai promesso e di quello che dici non capisci. E vabbè, Anna, pregate per me perché veramente mi rendo conto, queste cose qua, se me ne rendo conto, ma io non dico che sto male, nel senso che dico, lo devo dire anche ai fratelli però, chissà che qualcuno non sia più veloce di me per arrivare al traguardo, no? Però non possiamo continuare ad ascoltare cretinate, scusate il termine, no? Di cose che non contano niente, ma pensate alle cose di lassù, cercate le cose di lassù, così, questo è il comando di nostro Signore, no? che cosa stiamo a guardare? Le cose di qua giù, le mode, le scarpe, i sandali, i tacchi, le cose, ma insomma, ma smettiamola. Perché la Madonna, pensa che Sant'Anna, io avevo letto quella cosa, ascoltatela sabato, che gli confezionava degli abitini per la Madonna, però dice glieli faceva poveri e semplici, eh? Pensa un po', cioè lei come madre dice che sia sempre molto, però non sapeva chi fosse esattamente l'Immacolata, ma la vestiva così, perché non voleva che fosse vanitosa. Invece già abbiamo le bambine di 3 anni con le mesh, con le unghie, sei mani, piedi, ma non è possibile. Ma vedete, le mamme, ma che mamme, ma dove sono queste mamme? Mamme spirituali o mamme carnali? E vabbè. Anna, basta, se no mi licenziano. A parte che diciamo, ah sì.
Che vergogna.
Ave Maria, Ave Maria.
Santa giornata a tutti, Ave Maria.